kilometers, wasting time. I was kissing you, kissing me love on a good day into the moonlight. And now a night so fine makes us want.
15 ottobre 2012, ore 16:30, noi nel mezzo cominciamo. Come si dice, il bello e il brutto della diretta, o il così così
per ora
diretta.
Il brutto, invece adesso comincia il
adesso
bello.
Adesso comincia il bello. Noi nel mezzo, per l'appunto terza puntata di questo nuovo ciclo a cavallo tra il 2012 e il 2013, evidentemente è una versione ottimistica, ma contiamo poi di trasformarla in realtà. Benvenuti all'ascolto, naturalmente, a questo appuntamento. Oggi per la prima volta, e devo dire che è veramente un piacere, abbiamo finalmente questo effetto traino, almeno speriamo di averlo, prima la trasmissione di Valerio e dopodiché una mezz'oretta più o meno di attesa e poi parte anche noi nel mezzo. Naturalmente l'ambizione, l'intenzione è quella di arrivare a popolare anche la web radio in maniera più massiccia, però naturalmente, visto che ci dobbiamo un po' sdoppiare o striplicare con le cose della redazione, poi non sarà una cosa immediata, però vediamo un po' di farlo, e comunque le cose si stanno muovendo, sono evidentemente in crescita. Quindi apertura di questa nuova trasmissione di Noi nel Mezzo ogni lunedì tra le 16:30 e le 18. La volta scorsa avevo intenzione di prorogare d'ufficio ed autorità fino alle 18:30, evidentemente non era possibile, per ora ancora non lo è, vedremo in futuro. Apertura, innanzitutto il benvenuto a voi, l'abbiamo detto, e anche alle persone che sono con me in studio, come al solito, quindi Valerio Lo Monaco.
Sì, buonasera a tutti.
E Ferdinando Menconi.
Salve a tutti.
Detto questo, un invito che ci tengo a fare, perché poi naturalmente la radio si rivolge anche a quelli che non sono abbonati al sito, ma insomma chi non è abbonato si affacci quantomeno al sito appunto del quotidiano, ilribelle.com, dia un'occhiata, ci sono dei contenuti free tra l'altro che si possono assolutamente leggere, poi come si dice magari l'appetito vien mangiando. Valerio, che al terzo ritornello di questo People Have the Power si abbassa la musica e si entra naturalmente con la voce. Una volta o l'altra, promesso ve lo faccio ascoltare da cima a fondo, magari vediamo di metterci anche la traduzione integrale, magari letta da qualcuno che per l'appunto abbia doti spiccatamente di attore, ma insomma in alternativa leggeremo semplicemente il testo. Bene, trasmissione che si apre, e allora andiamo rapidamente, come di consueto, a fare un giro d'orizzonte per vedere via via di che cosa ci occuperemo in questa puntata. Per quelli che non l'avessero sentito, questo sommario che già ha dato appunto Valerio in chiusura della sua trasmissione, questa controra che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:05, un'ora, una ricognizione non tanto e non solo sui fatti del giorno, ma su una serie di cose che vale la pena invece di andare a riprendere, talvolta per approfondirle. Tra l'altro, ecco, una cosa che volevo dire, e subito in apertura, Valerio si è soffermato abbastanza ampiamente su Giulio Tremonti con una serie di registrazioni, con una serie di commenti riguardo appunto la posizione abbastanza anomala per certi versi di questo personaggio, ministro nel governo Berlusconi, però poi invece con delle posizioni molto più disallineate nel momento in cui scrivo, nel momento in cui interviene. Evidentemente lo sottolineava anche uno degli ascoltatori della nostra radio nel corso del programma di Valerio, effettivamente in questo c'è qualcosa che non va. Detto questo, siccome è uscito da pochi giorni il programma di questo movimento, diciamo così, politico, poi si tratta di capire se avrà effettivamente le doti per prendere quota, ma siccome è uscito da pochi giorni questo manifesto 3L, certo il nome non è un granché, ma insomma la nota esplicativa recita così: per un nuovo volto della classe dirigente italiana. E quindi, visto che è una cosa di assoluta attualità, io credo che lunedì prossimo andremo proprio ad occuparcene. E nel frattempo, però, andiamo a fare questa ricognizione iniziale, come di consueto, su quello che invece sarà il contenuto della trasmissione di oggi. Intanto allora una precisazione. Allora, a partire da questa puntata abbiamo deciso di non utilizzare le webcam come le utilizzavamo di solito, quindi una specie di trasmissione radiofonica che però fosse anche con una inquadratura specifica della persona che stava parlando, e abbiamo deciso invece che tutto sommato si confà di più proprio a quella che in fondo è proprio la natura spiccatamente radiofonica della trasmissione e naturalmente della web radio, e quindi mette semplicemente una webcam che inquadra complessivamente lo studio senza poi stare continuamente a spostarsi con primi piani e quant'altro. Insomma, proviamo a fare questa cosa che sicuramente ci rende più facile la regia e credo anche proprio la situazione, che peraltro, ripeto, almeno a nostro giudizio è proprio più adatta a quella che è la natura della radio. La radio vive innanzitutto di voci, quindi ci va benissimo naturalmente che poi, se lo ritenete opportuno, diate un'occhiata, oppure può essere utile per mandare di tanto in tanto delle cose aggiuntive, però fondamentalmente noi ci immaginiamo che la radio si ascolti, quindi più che vederla, e quindi da qui questa decisione. Detto questo, finalmente il sommario, altrimenti finisce la trasmissione, poi il sommario lo recitiamo a sanatoria in coda. Apertura con gli interni, con questa carta di intenti che è stata firmata da PD, SEL e PSI. Ne parleremo abbastanza approfonditamente. Poi un secondo tema di interni. Tra l'altro ci sono molte cose che riguardano appunto soprattutto la scena italiana, e da questo punto di vista anche la musica poi sarà in prevalenza appunto musica italiana. Secondo argomento di interni, questo disegno di legge anticorruzione, e che viene presentato come se fosse la chiave di volta poi della rigenerazione complessiva del sistema Italia, invece come vedremo è una questione certamente importante, ma assolutamente non la questione cruciale. E poi ancora economia, questa dichiarazione di Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria, che ha detto una serie di cose che si possono però condensare in una frase lapidaria: è finito il tempo delle contrapposizioni. Invece diceva giustamente Valerio, semmai viviamo in un'epoca di tale crisi che bisognerebbe rovesciare questa dichiarazione, quindi non è finito il tempo delle contrapposizioni, ma al contrario è cominciato il tempo delle contrapposizioni. Poi ancora ci trasferiamo a questo punto invece sulla scena internazionale. Una prima cosa, ormai consueta, ci sta accompagnando dalla prima puntata e ci accompagnerà naturalmente fino al 6, anzi al 5 novembre, quando, che è la vigilia del giorno in cui si voterà negli Stati Uniti d'America, e poi naturalmente la settimana successiva per il commento invece di quello che sarà stato l'esito. Dunque presidenziali statunitensi, con un approfondimento in particolare per quelli che vengono chiamati gli stati chiave, sono gli stati in cui si ritiene che verrà decisa la sfida tra Obama e Mitt Romney. Poi ancora scena internazionale, Siria, ci chiediamo, verso un'escalation, la Turchia ha dei comportamenti intermittenti, naturalmente di questo parleremo in particolare con Ferdinando, che segue tutta questa questione dall'inizio, per l'appunto con una serie di articoli, di approfondimenti, di aggiornamenti a seconda di quello che accade su irribelle.com. E infine, se ci sarà tempo, questo Nobel per la pace all'Unione Europea lo abbiamo piazzato però in coda, trattandolo per quello che vale e quindi non per quello che ambirebbe invece a significare, quindi dalla politica lo abbiamo trasferito da autorità nello spazio pop e media. Ultima precisazione di apertura, c'era questo spazio, la macchina del tempo, ci avevano raccontato che lo volevamo fare la settimana scorsa, poi non c'è stato il tempo, abbiamo deciso di trasferirlo dall'ambito radiofonico, questo diventerà uno spazio fisso, anche se a frequenza, a cadenza non quotidiana, lo trasferiamo però armi e bagagli nello spazio del quotidiano, così siamo sicuri di riuscire poi a realizzarlo. E dunque chiudiamo questo spazio di apertura, ricognizione sul sommario argomenti, speriamo almeno questa volta di riuscire a fare tutto, teniamo d'occhio l'orologio, cerchiamo per l'appunto di non dilungarci troppo. Cominciamo con questa carta di intenti, appunto questo accordo programmatico o pre-programmatico che è stato appunto firmato da innanzitutto dal PD, Partito Democratico, e da SEL di Vendola, in aggiunta anche per quello che può contare ciò che resta del PSI. E il titolo è Bene Comune Italia, dopodiché vengono individuate 10 tematiche. Qualcuno ha parlato di parole d'ordine? Assolutamente no, perché le tematiche sono talmente vaghe, talmente generiche, almeno in questa enunciazione iniziale, che assolutamente non si possono considerare nient'altro che dei segnalibri che poi naturalmente potranno fare da riferimento per quanto riguarda ciò che viene detto di volta in volta su ciascuno di questi temi. I temi sono 10, li scorriamo rapidissimamente: Europa, democrazia, lavoro, uguaglianza, libertà, sapere, sviluppo sostenibile, beni comuni, diritti, responsabilità. Però appunto soltanto delle etichette che poi invece debbono corrispondere a dei punti di vista ben precisi. Renzi ha detto che il documento è molto generico. Stendiamo un velo pietoso su Gaspare, il quale di tutto ciò che viene detto nel documento ha colto semplicemente la questione del matrimonio per i gay, ma Gaspare è Gaspare, quindi non c'è bisogno di nemmeno sottolineare troppo le sue defiance. Viceversa, il documento ha dei motivi di interesse. La perplessità non riguarda tanto quello che non dice, quanto il fatto che le cose che dice con ogni probabilità non diverranno mai qualcosa di concreto. E qui veniamo alla questione fondamentale. La questione fondamentale è capire se questa proposta politica è una proposta politica che serve semplicemente ad aggregare e quindi poi successivamente a imbrigliare il dissenso rispetto a Monti e alla acclamatissima per certi versi e famigeratissima per altri versi agenda Monti, o se invece, diciamo, corrisponde effettivamente ad un programma politico. Io comincerei con il citarvi alcune parti. Cominciamo da quello che viene detto riguardo al lavoro. Scrivono gli estensori del documento: la nostra visione assume il lavoro come parametro di tutte le politiche. Cuore del nostro progetto è la dignità del lavoratore da mettere al centro della democrazia in Italia e in Europa. Questa, proseguono, è anche la premessa per riconoscere la nuova natura del conflitto sociale. Fulcro di quel conflitto non è più solo l'antagonismo classico tra impresa e operai, ma il mondo complessivo dei produttori, cioè delle persone che pensano, lavorano e fanno impresa. E quindi già in queste parole viene individuata quella che poi è la linea che si estende anche in altre parti importanti di questo documento, importanti naturalmente a condizione che non si tratti soltanto di dichiarazioni di principio che poi rimangono fini a se stesse. E quindi questo filo conduttore è sostanzialmente di contrapporre comunque un'economia produttiva fatta da imprese e lavoratori, contrapporre questa economia produttiva all'economia finanziaria. Andiamo a leggere un altro pezzettino nello spazio che riguarda l'uguaglianza. Viene scritto: l'Italia è divenuta negli anni uno dei paesi più diseguali del mondo occidentale. La crisi stessa trova origine negli Stati Uniti come in Europa da un aumento senza precedenti delle disuguaglianze e dunque esiste da tempo oramai un problema enorme di redistribuzione che investe il rapporto tra rendita e lavoro mettendo a rischio i fondamenti del welfare. Sull'altro fronte, proseguono, la ricchezza finanziaria e immobiliare è diventata sempre più inafferrabile, capace com'è di sfuggire a ogni vincolo fiscale e solidale. Non si esce dalla crisi se chi ha di più non è chiamato a dare di più, e la crisi stessa a insegnarci che la giustizia sociale non è pensabile come derivata della crescita economica, ma ne costituisce il presupposto. Ci fermiamo qui e ci poniamo appunto il problema che abbiamo detto. Sono semplicemente parole astratte o configurano e prefigurano poi una scelta politica operativa concreta? Si è trattato di scegliere i brani per la trasmissione, ero lì che pensavo appunto a qualcosa di adatto a questo accordo PD, SEL e in quota parte per quello che vale appunto PSI, ad un certo punto mi è balenata questa idea di Zucchero, che secondo me corrisponde molto poi a quello che è il clima di questo.
Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi.
che cosa fa fondamentalmente come operazione? Va a prendere una cosa molto profonda, molto seria, che è il blues, dopodiché lo rigira in una maniera molto più ammiccante, su questo costruisce il suo successo. Quindi da un lato dà una patina di serietà ai suoi riferimenti musicali, ai suoi riferimenti artistici, e dopodiché però declina tutto questo in una maniera molto più superficiale. Mi sembrava che da questo punto di vista, al di là del fatto che Zucchero è emiliano così come Bersani, d'altronde anche come il sottoscritto per parte di padre, quindi parlo un po' dall'interno, ma insomma anche per dire che poi all'interno di una regione che sicuramente ha moltissime qualità come l'Emilia e in parte la Romagna, che fa parte della stessa regione ma in realtà sono due etnie profondamente diverse dal punto di vista antropologico, ma insomma per dire che anche in Emilia poi alla fine ci sono anime molto diverse, anche questa anima che secondo me non è esattamente la migliore. E quindi Valerio, questa idea di fare sempre un po' il libro dei sogni prima delle elezioni, per poi in nome della necessità sopravvenuta tradire sistematicamente, ma non classificare questo tradimento con franchezza appunto come tradimento, ma semplicemente come un riposizionamento tattico in attesa di tempi migliori.
Allora fammi fare una piccola parentesi, veramente questione di 15 secondi, anzi adesso cerchiamo di vederci anche in faccia. Io eccomi qua. Allora dicevo, chi volesse entrare in contatto con noi lo può fare con i mezzi solidi, diretta at raz24.com oppure in chat che io sto seguendo e Ferdinando insieme a me, e vedremo tutto quello che ci state scrivendo e cercheremo di rispondere via via che la trasmissione va avanti, senza interrompere il filo come invece ho fatto purtroppo in questo momento. Tornando a bomba sulla questione relativa alle elezioni e a quelli che sono questi programmi elettorali o questi intenti, come meglio dire, è evidente che mai come in periodi come questo il tutto si traduce in realtà in mera sociologia elettorale. Di questo stiamo parlando. Peraltro è appena arrivato, anzi un'oretta fa, un tweet di Enrico Mentana che anticipava i risultati del sondaggio di stasera che andrà in onda nel TG La 7, come di consueto tutti i lunedì da almeno un anno Mentana sta facendo questi sondaggi, dove sembra che il PD sia il primo partito e il secondo è quello di Beppe Grillo. Rimane fuori da questa pseudo coalizione Di Pietro. E comunque è una cosa interessante questa, perché insomma sì, Sel, Vendola, il Partito Socialista, in chat scrivono perché esiste ancora il Partito Socialista, purtroppo esiste ancora il partito.
Un frammentino,
sì, ne esiste ancora.
E poi ne esiste uno spezzone che è andato a finire con il centrodestra via Bobo Craxi.
Ma troppi poi, spezzoni ci sono.
Sì, perché d'altronde l'idea di per sé aveva, figuriamoci, una grande storia e credo ancora nonostante tutto un grande ascendente. Cioè l'idea socialista, però poi alla fine si tratta di capire appunto se qualche goccia basti appunto a mantenere un qualsiasi tipo di filo di continuità con il passato.
Guarda, con Massimo, e quando dico Massimo intendo Massimo Fini, ci siamo visti sabato perché lui ha fatto un incontro con gli aderenti o simpatizzanti di Movimento Zero a Roma, e l'ha fatto all'Hotel Nazionale in piazza Montecitorio, dove io, vecchio cronista, lì ho seguito tantissime cose dei partiti tradizionali, quindi nel sederci ho detto: Massimo, ti stai per sedere? Siccome era una di quelle salette tipiche dove ho assistito a decine e decine di conferenze.
Scusa, io diciamo che è accanto a Montecitorio.
Sì, è sulla
per chi
piazza.
Non ci seguisse da Roma.
Chi non è di Roma dovrebbe riconoscere il posto immediatamente, in ogni caso, perché appare in quasi tutti i telegiornali, nel più classico dei panini, c'è sempre la dichiarazione del politico di turno che si mette davanti all'Hotel Nazionale, tanto più che la saletta conferenze che è lì dentro ed è quella che è stata calcata da tutti o quasi, ma io credo tutti, insomma, personalmente ho visto decine e decine di conferenze stampa nelle quali si diceva assolutamente nulla. Insomma, ci stavamo litigando il posto di Ciriaco De Mita, perché io ho detto: Massimo, ti stai sedendo nel posto dove si sedeva di solito Ciriaco De Mita,
e da lì in poi non si è capito più nulla di quello che diceva.
No, Massimo ha tirato giù due o tre cose delle sue. Comunque, senti, torniamo adesso al di là di questa cosa carina, curiosa se vogliamo, il punto è evidente. Allora qui si stanno mettendo in insieme, stanno facendo la classica, una delle più classiche dichiarazioni di intenti su quello che dovrebbe essere. Qui in chat ci dicevano: dignità del lavoro? Fosse vero non sarebbe male, così come non sarebbero male tutta un'altra serie di cose contenute in questi pseudoprogrammi che poi vengono presentati, e così come di fatto, come dichiarazioni di intenti, insomma, parrebbe che non fossero nemmeno sbagliati tutti quelli dei governi che ci hanno preceduto, quindi niente di nuovo sotto.
Sì, io vorrei sottolineare due cose, e qui mi richiamo anche ad un messaggio che è arrivato durante la tua trasmissione prima, Valerio, vale dire il fatto che Monti parlerebbe chiaro perché parlerebbe di risanamento.
Ah, sì.
E agirebbe di conseguenza.
A questo, scusami, a questo proposito, allora, c'entra precisamente una notizia che ci è arrivata adesso, la RAI oscura la crisi per compiacere Monti, cioè sembrerebbe, perché la notizia sta girando su Facebook, che ha, insomma, diciamo la, come dire, insomma, diamogli il valore che ha, però sembrerebbe che ci siano delle direttive al telegiornale per nascondere i costi sociali della legge di stabilità, censurato per esempio l'intervento di Squinzi perché sarebbe stato troppo allarmista, e
pensa
questo si collega al fatto di Monti di parlare chiaro.
Però quando lo diceva Berlusconi, no, io non lo voglio difendere Berlusconi perché sia mai, perché no. Schifo mi fa schifo.
Non ce la facciamo.
Però quando era lui che diceva non fate allarmismi perché gli allarmismi fanno male al paese, nuociono all'ottimismo e tutta questa specie di cose, diceva lui era un cretino, era un imbecille, questo è il grande tecnico, cioè, sembra veramente Berlusconi che non scopa.
E quindi può riversare tutte le sue energie all'interno di... No, dice, la cosa che volevo sottolineare era questa, vale dire il fatto che le parole giocano un ruolo fondamentale, intanto perché risanamento postula che l'azione per l'appunto serva a migliorare in profondità la situazione italiana, laddove invece, nella migliore delle ipotesi, serve a invece rimettere a posto i conti per quanto riguarda poi la solvibilità del paese Italia nei confronti dei debitori internazionali. E questo su un singolo termine. Per quanto riguarda poi invece l'utilizzo del linguaggio all'interno dei programmi, o per meglio dire delle promesse preelettorali, il punto è questo, e sarebbe interessante, e vedremo di riuscire a farlo, andare a prendere le dichiarazioni appunto preelettorali che si sono susseguite negli anni scorsi. Ed è chiaro che nessun partito si presenta con quella che poi sarà la sua vera strategia ai danni della popolazione. Cioè la dinamica che si ripete è puntualmente questa. Si annunciano una serie di cose che suonano benissimo. Quello che dicevamo prima, quando è stato pubblicato, tra l'altro trovate agevolmente, se ne avete voglia, in rete naturalmente, questa carta degli intenti. Appena è stata pubblicata sono andato a vederla per vedere se poi si sarebbe rivolta in una ripetizione più o meno mascherata dell'agenda Monti, perché questo era quello che mi aspettavo. E invece poi uno va a leggere e trova delle cose che sarebbero anche forti, quello che diceva il nostro ascoltatore, cioè se fosse vero, e però su questo se fosse vero si gioca tutta la partita, perché noi dobbiamo pensare che in una situazione di crollo della credibilità del sistema politico e in parte anche del sistema economico, è chiaro che la partita consiste, uno degli obiettivi fondamentali è quello di intercettare il dissenso per poterlo poi imbrigliare, quindi si promette di rappresentarlo, e questa è una cosa tipica ad esempio di ciò che è stato fatto dai sindacati nel corso degli ultimi 3 decenni, vale dire si sono fatte delle promesse di rappresentanza al mondo del lavoro, dopodiché si è andate alle trattative, anche qualche volta con delle parole d'ordine forti, eclatanti, e dopodiché però si è addivenuti invece a delle posizioni definite di mediazione che in realtà erano sistematicamente dei compromessi al ribasso.
Il discorso, a mio avviso, si lega direttamente con il fatto che Monti non ha bisogno di fare dichiarazioni di intenti, perché naturalmente non si deve porre nei confronti degli elettori. Cioè noi di Monti non è che sapevamo cosa sarebbe andato a fare. Sapevamo grosso modo che sarebbe andato a fare, perlomeno noi qui sapevamo che sarebbe andato a fare quello che poi gli sarebbe stato chiesto dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, ma Monti non ha bisogno di un programma. Così come il discorso si lega fortemente alla estrema difficoltà che hanno tutti i partiti attuali nell'elaborarlo un programma e nel presentarlo, perché è evidente che chiunque dovesse arrivare dopo Monti si troverebbe in una situazione disastrata e disastrosa. di qui ai decenni a venire. Non è un caso che Casini stesso abbia detto che dopo Monti non può che esserci Monti un'altra volta, perché nessun altro tra i partiti politici potrebbe farsi carico di quello che sta succedendo e di trovare delle norme che potessero andare bene sia per il popolo italiano sia per gli speculatori che del popolo italiano vogliono fare strame.
Da questo punto di vista sarà naturalmente essenziale, anzi sarebbe essenziale, perché è facile immaginare come andrà a finire, sarebbe essenziale però che la stampa poi, a partire da queste dichiarazioni, chiedesse a Bersani o a Vendola, ma soprattutto a Bersani, concretamente quindi come ritiene di agire nel caso diventi premier e quindi si trovi al governo, come intende agire rispetto invece a quelle che sono le linee caratteristiche appunto del governo Monti e dell'agenda Monti. L'altra cosa essenziale è che all'interno del PD ci si chiarisca, perché ci sono viceversa delle componenti forti, delle personalità di primissimo piano, ben inteso, non di primissimo piano in senso assoluto, di Veltroni, ma di primissimo piano rispetto a quella che è poi la mappa del potere interno della politica italiana, in particolare del PD. Ci sono comunque queste componenti di notevole rilievo, le quali invece caldeggiano una uniformazione del PD e dell'alleanza elettorale che si formerà intorno al PD all'agenda Monti. E qui naturalmente le due posizioni sono palesemente incompatibili.
Allora, basterà semplicemente, per chi vorrà sottoporsi a tale supplizio, seguire per esempio le prossime imminenti nuove trasmissioni, nuove tra virgolette perché il format sarà sempre lo stesso, di Santoro, che sta per iniziare il servizio pubblico. Lì basterà vedere se i vari politici che si avvicenderanno ovviamente su quelle poltrone saranno in grado di fare delle mere dichiarazioni di intenti oppure di spiegare precisamente che cosa significa. Il che oggi vuol dire che se dovranno esprimere qualche volontà di tipo politico e qualche proposta, dovranno poi naturalmente spiegare la copertura di questo, perché poi altrimenti vuol dire aboliremo l'ICI, d'accordo, benissimo, però nello quadro attuale come?
Sì, esatto, uno dovrebbe venire proprio conti alla mano dicendo questo costa X e quindi noi questi soldi li andiamo a trovare in questa maniera, altrimenti appunto chiacchiere su chiacchiere. Ferdinando?
No, mi sembra che state parlando di un futuro palinsesto televisivo di fantascienza,
di
cos'è, Star Trek il ritorno.
Fiction, sì.
Allora, in
no,
chat,
perché chiaramente quello che non si possono permettere, cioè, parliamoci chiaro, se il PD chiarisce le cose, perde una metà da una parte e una metà dall'altra. Non chiarendole sta lì, perché allora non mettiamo più Monti nel programma, qualcuno si indigna. Bersani che il giorno dopo lo dice, no, ma noi abbiamo sostenuto Monti più di quegli altri perché la fiducia gliela diamo noi. Berlusconi che lo tira per la giacchetta, non tirarlo per la giacchetta che lo danneggi, magari Berlusconi insisti, perché quello appartiene a noi, appartiene al Ceno, cioè dopo Monti ci può essere solo Monti, quindi il disastro, dopo due Monti, chi è che potrà prendere il disastro in cui sarà lasciato questo paese?
Cioè, l'esercito,
ci vuole un altro Monti perché le banche incassino quasi tutto l'incassabile, poi chi se ne frega.
Allora, Federico, in chat ci scrivono: sarebbe ideale d'ora innanzi creare una qualche assicurazione contro quei partiti che al potere non rispettano gli impegni presi. In teoria l'assicurazione c'è già, cioè chi non rispetta gli impegni presi non viene più votato. Purtroppo più della metà degli italiani invece continua.
Questa è una cosa.
Tanto poi non si vota comunque in questo paese. Hanno mantenuto le prose e facciamo un governo tecnico.
Ma infatti, esatto, questo da un lato ed è stato il rimedio, diciamo così, di emergenza, ma in condizioni normali è chiaro che la partita non si può giocare tanto nella cabina elettorale quanto nella fase di predisposizione del menù, nel senso che l'elettore comunque poi alla fine è chiamato a scegliere all'interno di quelle che sono le opzioni effettivamente disponibili. A fronte di un restringimento progressivo che c'è stato e che si sarebbe voluto ancora più marcato in nome della governabilità, è chiaro che oggi come oggi le opzioni sono quanto mai limitate, ma insomma il succo della carta degli intenti, andiamo giustamente a stringere, se no anche questa puntata si risolve in qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo anticipato in apertura, ma insomma andando a stringere il punto cardine è questo: la carta degli intenti è l'ennesimo libro dei sogni della sinistra o del centro-sinistra italiano. C'è da sperare che nessuno abbocchi e che ci si renda conto non nel corso della prossima legislatura che tutte queste dichiarazioni erano inattendibili, ma che erano inattendibili perché è inattendibile l'insieme delle persone che le stanno facendo. Dio solo sa che cosa significherà, ma insomma, comunque l'importante è giocare continuamente sulle suggestioni. C'era questa questione che veniva posta, Valeria, in
sì,
chat.
Sì, me l'avevano chiesto in trasmissione, l'altra trasmissione qualche giorno addietro, cioè cercare di capire come convincere la gente della gravità della situazione. Io avevo detto varrebbe la pena farci una puntata apposita, perché è un argomento troppo ampio, sicuramente con Federico che è ferratissimo sulla materia.
Sì, la faremo senz'altro e la mettiamo, allora, come si dice, autogestione, sembrano le assemblee scolastiche. Benissimo, la facciamo lunedì prossimo. Intanto un'annotazione di Ferdinando riguardo, che era particolarmente centrata.
Noi gli italiani sono pienamente consci della situazione drammatica. Quello di cui vanno convinti è che non è Monti il rimedio, anzi.
Allora, aggiungiamo un paio di cose. Allora, intanto un conto è aver capito che la situazione drammatica è oggi, ma aspettarsi, come purtroppo ancora troppi fanno, che comunque ci sarà una via d'uscita, se non nel 2012, nel 2013, se non nel 2013, nel 2014, eccetera.
Allora, Grilli oggi diceva inizio 2013 sarà il momento peggiore, poi una lenta ripresa. Squinzi ha detto nel 2013 è difficile.
Squinzi ha detto firmerei per il 2015.
Esatto, giorni addietro, certo. Adesso non so cosa sia cambiato da allora oggi, però insomma suppongo che le cose siano queste.
Beh, i rallegramenti che ha avuto lo stesso Grilli in questa riunione al vertice del Fondo Monetario Internazionale, dice che tutti si sono complimentati che l'Italia sta facendo meraviglie. No, l'altra cosa che volevo sottolineare, dicevamo prima dell'importanza delle parole e citavamo appunto la parola risanamento. Un'altra parola che va sempre presa con le molle è la gente. Perché la gente, così come pubblico, è sostantivo plurale. Quindi quando noi parliamo di gente, chiaro, parliamo di un aggregato quanto mai, appunto, per definizione, complessivo, che invece poi va scomposto. Allora io credo, e da questo punto di vista c'è un'assonanza con quello che fanno i venditori che sanno il fatto loro. I venditori efficaci sanno innanzitutto una cosa, che non bisogna perdere tempo con l'interlocutore refrattario. Allora io credo che ognuno di noi deve capire, deve sforzarsi di capire chi sia, cioè quali potenzialità di comprensione abbia la persona che ha di fronte.
Come dici tu spesso, è inutile innaffiare l'asfalto.
Sì, ce n'è un'altra anche che
parecchie, ce ne sono.
È graziosa, è inutile cercare i funghi in autostrada.
Sei molto simile a Bersani in questo.
In questo. Sì, solo che non sono perdite di tempo, i miei sono segnalini per evitare le perdite di tempo. Ecco, la raccomandazione che io mi sento di poter fare è questa: cercate di capire immediatamente se c'è un minimo di predisposizione poi a recepire determinate istanze, altrimenti veramente è tempo perso. Cioè voi tornate a casa estenuati perché avete lavorato come dei pazzi nel tentativo di scalfire appunto questa corazza di omologazione e frustrati appunto perché non ci siete riusciti, ma non è colpa vostra o perché le argomentazioni sono deboli, è semplicemente dovuto al fatto che avete a che fare appunto con persone refrattarie. Detto questo, poi ne parleremo in lungo, tra l'altro ne abbiamo scritto molto, c'era un articolo sul mensile che poi avevo fatto io, che si intitolava "Avere ragione è solo l'inizio", per dire che poi noi dobbiamo renderci conto che la comunicazione è un'arte e che quindi la comunicazione deve essere sempre ritagliata su misura, a parità naturalmente di contenuti, rigore, tutto quello che volete voi, ma la comunicazione naturalmente deve essere modellata appunto sulle caratteristiche dell'effettivo interlocutore. Detto questo, veniamo al secondo tema della puntata di oggi. Il secondo tema è appunto questa enfasi che viene posta nel sottolineare l'importanza di questa legge che verrà, questo DDL, disegno di legge appunto anticorruzione. Se ne parla moltissimo e la tesi, lo dicevamo in apertura, è quella che la corruzione sia il vero male fondamentale, cioè ciò che ha portato l'Italia ad essere disastrata come effettivamente è. Proprio un paio di giorni fa, venerdì credo, è apparsa su Repubblica una brevissima registrazione di Fiorella Mannoia, la quale dice in maniera molto incisiva, quindi dice bene, una cosa che però è completamente sbagliata. Testuali parole. La cosa più urgente di cui questo paese ha bisogno è una legge anticorruzione. Se non approviamo una legge anticorruzione, dalla crisi non usciremo mai. questo non è un paese in crisi, è un paese corrotto. Ottimistica nel senso di un ottimismo che nasce dalla superficialità ed è appunto una osservazione assolutamente parziale, perché viceversa la crisi economica, che innanzitutto finanziaria, che è stata importata dall'estero e nello specifico dagli Stati Uniti, e la corruzione in realtà sono due conseguenze. E quindi che cosa succede? Che mentre nell'ambito delle borse, dei mercati finanziari o economici in senso lato, questa idea del massimo profitto viene comunque declinata in maniera formalmente legale, anche se poi non mancano gli episodi in cui si sconfina nell'illegalità vera e propria, vedi per esempio le operazioni fatte riguardo ai tassi. Quindi diciamo tutta quella operazione all'interno della Barclays, per cui diciamo venivano forzati i dati, venivano alterati i dati reali per mettere la banca di volta in volta in una posizione più funzionale a quelli che erano appunto i suoi obiettivi di profitto. Questo accade nell'ambito delle borse, nell'ambito dei mercati speculativi legali e nell'ambito di molti processi commerciali, anch'essi per l'appunto legali. Dopodiché però la chiave di volta qual è? È che ognuno vende quello che ha a disposizione, quindi quello che detiene, su cui ha un potere appunto di controllo in qualche modo di commercio, nell'intento di conseguire il massimo lucro, il massimo profitto. Trasferiamo questo negli ambiti in cui invece non c'è una disponibilità legale di questa cosa che si vuole vendere. Quali sono? Innanzitutto quelli della pubblica amministrazione. Chi ha un potere di gestione all'interno della cosa pubblica avrà pressoché fatalmente, in questo clima complessivo, che è un clima economico e un clima culturale, avrà la tentazione di vendere ciò di cui ha la disponibilità, diciamo così, il possesso, senza averne però la proprietà. Ed ecco per l'appunto che nascono i fenomeni di corruzione, concussione e quant'altro. Questa è la vera chiave di interpretazione nei confronti di questo fenomeno. Naturalmente il disegno di legge viene a colpire tutta una serie di situazioni di corruzione propriamente detta, quindi la corruzione innanzitutto nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi corruzione, concussione e quant'altro, sicuramente introduce delle figure nuove di corruzione nell'ambito dei rapporti tra i privati, sicuramente diciamo introduce dei limiti a tutta una serie di vizi del sistema, come per esempio l'attività fuori ruolo dei magistrati. Questo è un passaggio molto interessante. Che cosa succede oggi? Intanto che i magistrati possono rimanere magistrati pur stando fuori dalla magistratura per un periodo di tempo molto, troppo lungo. Invece, diciamo, questo limite di questo arco di tempo vuole essere limitato negli intendimenti, ma su questo c'è battaglia, e su questo bisogna stare molto attenti a capire che cosa accadrà poi nel corso dell'iter parlamentare. L'altra cosa gravissima, e su questo giustamente il disegno di legge interviene, speriamo che almeno questo venga mantenuto, viene stabilito che i magistrati assolutamente non possono poi svolgere funzioni di arbitrato, perché questo naturalmente fa sì che loro in qualche modo portino comunque con sé l'autorevolezza, e forse anche qualcosa di ben più oscuro dell'autorevolezza, di magistrati nel momento in cui invece vanno a svolgere funzioni di arbitrato. Però detto tutto questo, si tratta comunque di correttivi che non vanno a cogliere quello che è l'aspetto fondamentale, vuol dire la radice del problema.
Allora, c'è un aspetto che veramente gli anni di nel nostro paese sono infiniti, Anche perché nell'ambito stesso delle varie organizzazioni che dovrebbero essere in un certo senso di garanzia, io parlo per esempio dell'AGCOM oppure dei vari organi che garantiscono questo o quello, poi se si va a vedere qual è l'organigramma da chi viene composto, da chi viene nominato, l'organigramma di questi elementi è facile.
Mi fai aggiungere proprio una piccolissima postilla rispetto a quello che dici, una cosa interessantissima, questo vale anche per le sanzioni tributarie, e che di solito la notizia viene data sull'annuncio della sanzione, che di solito è draconiana, no?
Certo.
Ecco, dopodiché invece se uno si prendesse la briga di andare a vedere che cosa sopravvive ai diversi ricorsi, quindi ai diversi gradi di impugnazione e di giudizio, vedrebbe che tra la sanzione draconiana e quello che ne resta c'è un abisso. Quelli che sostengono che appunto la chiave di volta del disastro italiano stia nella corruzione farebbero bene ad andare a verificare quello che accade altrove, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, i quali sono in un fortissimo dissesto sia per quanto riguarda i conti pubblici sia per quanto riguarda le condizioni dell'economia, eppure diciamo non hanno certamente gli stessi livelli di corruzione che abbiamo in Italia, quindi è evidente che la causa fondamentale non è lì. E quindi per chiudere il discorso, benissimo porre questo problema, peraltro ci sarebbe da sorprendersi del fatto del perché non sia stato poi invece portato a termine a tutt'oggi, ma certamente capire che invece il problema è di ben altro carattere.
Allora, prima di chiudere con l'argomento, siccome è una cosa della quale avevi parlato adesso, ci fanno notare che l'articolo in cui tu dicevi avere ragione solo all'inizio è un tema che avevi affrontato qualche minuto fa, e io sto verificando adesso, grazie a un nostro ascoltatore, che è un articolo uscito sul numero 19 del mensile. Ora considera che domani usciamo col numero 49, vabbè, comunque.
Cose di scenario che naturalmente ci accompagnano.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Assolutamente straordinario e indimenticabile. Gabriel ha fatto veramente un lavoro d'eccezione col suo teatro canzone e bisognerebbe andarlo a riprendere. Invece è un altro di quei casi in cui se n'è fatta una icona di pronto impiego un po' per tutti, un po' quello che è successo anche con Fabrizio De André. Ma insomma, io mi ricordo che già all'indomani della morte di Gaber, a celebrarne i meriti ci fu persino Maurizio Costanzo. Questo per dire proprio come poi purtroppo non basta nemmeno essere estremamente chiari nelle proprie prese di posizione.
Sì, però Falcone e Borsellino che sono certo diventati eroi dopo morte. Certamente. E quelli che le contestavano magari sono sindaco, hanno fatto grandi carriere politiche.
Sì, perché questa diciamo è la beffa finale, ma insomma diciamo Giorgio Gaber, vedo Valerio che ha colto qualcosa di particolare, ma insomma è un pezzo da ascoltare da cima a fondo.
Poteva andarmi peggio, mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna.
E per appunto Giorgio Gaber, vedremo di metterlo anche nelle playlist naturalmente della radio. E dopo Giorgio Gaber passiamo invece ad un altro Giorgio, tutt'altra partita, in questo caso Giorgio Squinzi, appunto il presidente di Confindustria, che è intervenuto al forum della piccola industria, praticamente i fratellini più piccoli della grande industria, che invece è quella che poi tira i fili per l'appunto dell'organizzazione. E che cosa ha fatto Giorgio Squinzi? Il quale si sta molto barcamenando, nel senso che lui da un lato è chiaro che tira acqua al mulino dell'economia produttiva, ma allo stesso tempo è perfettamente conscio del fatto che deve fare i conti con quella che invece è una strategia che fa innanzitutto gli interessi dell'economia finanziaria, e lui si muove su questo crinale e quindi di volta in volta prova a fare la voce grossa, poi ritorna nei ranghi, spera comunque di spuntare qualche tipo di beneficio. Intervenendo a questo forum della piccola industria, Squinzi che cosa ha fatto? Ha fatto una ricognizione dicendo la crisi economica continua ad essere molto grave e ha dato alcuni elementi. Vediamoli rapidamente. Dal 2007 il PIL italiano ha già perso il 7%. Questo è un dato che è il caso di tenere sempre presente quando poi si parla del PIL che ricomincerà a crescere, perché ammesso che questo sia vero, noi dobbiamo pensare che queste percentuali sono percentuali che ci permetterebbero, ammesso appunto che siano realistiche e che trovino riscontro nella realtà, ci permetterebbero di risalire leggermente la china rispetto al burrone sul quale stiamo scivolando. Continua Squinzi, peggio di noi hanno fatto solo l'Irlanda e la Grecia. Altro dato, il PIL per abitante è tornato ai livelli del 1998. La produzione industriale è calata del 22%, in tanti settori del 30-40%. E ancora, più di mezzo milione di persone ha perso il lavoro. Se guardiamo ai soli giovani, la cifra quasi triplica. Sommando anche cassa integrazione, riduzioni varie degli orari, l'utilizzo del lavoro si è abbattuto di 1.300.000 unità.
Allora, è a questo punto indispensabile, a mio modo di vedere, fare un passo indietro e parlare della Marcegaglia, perché c'è stato un cambiamento di anche linguaggio tra i due. Ora, Marcegaglia è stata la presidente di Confindustria nel momento in cui Confindustria stessa spingeva più non posso affinché si modificasse lo statuto dei lavoratori, quindi il contratto del lavoro, l'articolo 18, eccetera, eccetera. In soldoni è stata quella che ha assistito Monti e la Fornero passo passo fino a che non sono riusciti a dare la possibilità alle aziende di licenziare. Ora, sentire Squinzi oggi che si lamenta e che cita i dati della perdita del lavoro e di tutto quello che gli sta dietro è francamente un po' ridicolo, per non usare un altro termine. È come se Squinzi si stupisse che è calata, che siamo in recessione e quindi che le persone non hanno più tanto denaro da spendere nel momento in cui siede sulla poltrona delle aziende che hanno fatto di tutto per poter eliminare dei lavoratori da proprio.
È una giustissima sottolineatura questa, nel senso che qui si prendono apparentemente le difese dei lavoratori, perché in realtà la disoccupazione sta a indicare che c'è una crisi invece delle imprese. Perché se le imprese invece potessero utilizzare i lavoratori a condizioni ancora più gravose di quelle che già non ci siano oggi, andrebbe tutto benissimo. Infatti tutta questa ricognizione che abbiamo appena richiamato induce poi Squinzi ad arrivare alla conclusione che già avevamo anticipato, con una serie di affermazioni che sembrano appunto altrettante chiamate alle armi. Ma attenzione, non alle armi contro un avversario ben individuato, che sia appunto colui il quale è responsabile del divario che c'è in campo economico e sociale, ma un avversario generico che è appunto la signora crisi. E quindi dice Squinzi: dobbiamo lavorare tutti insieme, è finito il tempo delle contrapposizioni, è finito il tempo dell'antagonismo, è il momento di dimostrare che siamo disposti a cambiare. In che cosa non si sa, dobbiamo impegnarci per il benessere e il progresso del nostro paese. Ecco, anche qui diciamo risanamento, una parola che presa da sola non significa niente. Qui non siamo in presenza di un'unica parola, ma siamo in presenza di un concetto che però sembra molto specifico e invece è sommamente indeterminato. L'idea è che c'è un pacchetto, che è l'economia che riprende a crescere, e che all'interno di questo pacchetto ci siano dei doni per tutti. E quindi si chiede ai bambini, appunto agli operai, alle fasce deboli della popolazione, di stare buoni, perché poi arriverà Natale o la Befana con la calza piena di regali. Non so se Ferdinando su questo
sulla calza piena di regali, Ferdinando.
La calza c'è da aspettare il 2013, certo. Il basso della crisi, portarsi il carbone magari, che serve più quello.
Guarda in chat, Ferdinando, ci dicono una cosa interessante.
Forse introdurranno in Natale la Befana decennale, no? Cioè si festeggia ogni 10 anni.
No, ci dicono, secondo la Marcegaglia bastava dare più libertà agli imprenditori per far ripartire l'economia.
Beh, no, lei era quella che ha bisogno di più Stato nell'impresa e doveva aiutarli, perché c'è un'imprenditoria confindustriale classica, quella che ha dominato fino all'altro ieri, fino a ieri, era quella che prendeva soldi di Stato, come Marchionne che si lamenta, dice Monti è un grande, dovreste tenervelo tutta la vita, vedi che ci odia, perché la colpa non è sua, è degli sperperi fatti nei decenni precedenti, e lo sperpero più grosso è stato tenere in piedi quell'industria di merda, regalargli l'Alfa Romeo invece di darla alla Ford, che magari la pagava.
Ma infatti su questo noi abbiamo assistito a delle fasi successive. Prima c'è stata un'alleanza strategica tra il grande capitale imprenditoriale e il grande capitale finanziario. Nel momento in cui c'è stata una contrazione complessiva delle risorse disponibili, è chiaro che questa strategia, questa alleanza non poteva proseguire con stesse caratteristiche.
Cercavo di dire che adesso di questa nuova imprenditoria, che adesso la faccia pulita, si rivolge all'operaio, perché le banche hanno fregato pure loro.
Eh sì, purtroppo è così, e quindi si barcamena.
Il lavoro sporco si fa noi, ma i doni arriveranno a loro.
Noi dedichiamo a tutte queste controparti un bel pezzo non conosciutissimo di Francesco De Gregori. Risaliamo un po' indietro nel tempo e lo andiamo ad ascoltare, almeno un pezzettino.
Siamo nati mica ieri, capataz. Non siamo nati mica ieri. Non siamo mica prigionieri dentro la stella di questa bella modernità. Non siamo nati mica per morire qua. Se provi a aprire la...
Che si chiama per l'appunto Capataz. Il Capataz chi era? Era una specie di guardiano praticamente dei vaqueros, dei lavoranti in Argentina. E quindi viene ripreso, è la figura, potrebbe essere un po' il caporale che c'è in Italia, insomma il caporeparto però nelle aziende le più inique nei confronti dei lavoratori.
Il fattore ma con un po' più di palle, insomma.
Eh sì, insomma, però non esattamente nell'interesse di tutti, insomma questa è l'idea del capataz, il quale è sempre convinto che poi tutto sommato, a parte qualche mugugno, qualche magari alzata di scudi episodica, poi alla fine non succeda nulla di decisivo.
Il vento navigherà, non siamo nati mica ieri, capataz.
Devo dire che sarebbe proprio il caso di fare, questo è uno dei grandi sogni che ha il sottoscritto, il fatto di poter iniziare ad identificarsi proprio anche in maniera visiva, indossando qualcosa, un contrassegno, insomma cose che però indichino non un'adesione astratta, dicevamo prima degli intenti, qui dobbiamo passare dagli intenti assolutamente alla pratica, ma qualcosa che immediatamente manifesti il fatto che si è schierati da una parte o dall'altra. E quindi nei confronti di questi tantissimi capataz sotto mentite spoglie, che naturalmente vanno dall'algido, dal severo Monti, fino invece poi alle manifestazioni più cialtronesche anche nell'aspetto, quindi non soltanto nella sostanza, ma anche poi nella manifestazione superficiale, questo fatto di poter immediatamente guardare negli occhi questa gente, appunto dirgli come cantava De Gregori, non siamo mica nati ieri, capataz. Voltiamo ancora pagina, stiamo cercando di recuperare un po' di terreno, una rapidissima occhiata alle presidenziali statunitensi. C'è stato nei giorni scorsi, c'è stato questo secondo dibattito che questa volta ha contrapposto i due vice di Obama e di Romney, il vicepresidente in carica Joe Biden e poi l'aspirante vicepresidente, il vice di Mitt Romney invece Paul Ryan. Joe Biden ha fatto tesoro naturalmente di quanto era accaduto nel primo dibattito con questo Obama molto rinunciatario e ha giocato invece la carta di una certa aggressività. Tra l'altro oggi viene pubblicato nell'inserto di Finanza di Repubblica un articolo di Paul Krugman, il quale nel titolo, almeno riportato da Repubblica, non so se è esattamente quello originale, ma coglie la questione fondamentale, il titolo è questo qui, il grande inganno di Romney, il tema è quello della sanità, Romney ha detto nel dibattito televisivo con Obama che la sua intenzione, in questo si è riposizionato moltissimo rispetto a quello che ha detto in precedenza, la sua intenzione da presidente non è quella poi di smantellare completamente certi trattamenti di quel po' di sanità pubblica che esiste in America. Quindi il titolo è Il grande inganno di Romney che Obama chissà perché non ha saputo smascherare. Questa continua ad essere la vera grande domanda rispetto al primo dibattito televisivo tra Obama e Romney, cioè perché Obama ha sbagliato così completamente in una fase così importante? E la risposta a tutt'oggi non c'è, si tratta di capire se c'era una volontà deliberata oppure no, se quindi si è trattato semplicemente di uno sbaglio, ancorché marchiano e forse decisivo, oppure invece di una decisione tattica, appunto deliberata. Che cosa succede nei sondaggi? Nei sondaggi Romney ha recuperato moltissimo terreno e quindi diciamo la situazione è quanto mai incerta, però non contano tanto quelli che sono i sondaggi a livello nazionale, ma i sondaggi stato per stato. In questi stati che vengono considerati per l'appunto incerti, vengono chiamati toss up in America, e una buona traduzione è stati chiave. E questi stati, diciamo, oggi come oggi presentano una situazione che va veramente esaminata caso per caso e che cambia di momento in momento.
Oh,
Borneo.
Noi citiamo però soltanto due dei più significativi. Uno è lo stato della Florida, dove si assegneranno la bellezza di 29 seggi, grandi elettori, adesso li chiamiamo seggi per praticità, ma insomma in realtà sono i grandi elettori che vengono espressi da ciascun singolo stato. Che cosa succede in Florida? Succede che oggi come oggi Romney ha completamente recuperato quella che era la situazione di grave svantaggio ante dibattito televisivo.
Scusa, chi è il governatore in Florida adesso? Dalla parte di Obama o di Romney? Perché in quello stato si sa che
questo soprattutto
vince che sta col governatore.
Soprattutto in
no?
sede di elezione. Ma insomma, diciamo, Obama era in nettissimo vantaggio, anche perché ci sono forti componenti latinoamericane che si riteneva che fossero più sensibili a certe tematiche.
Sì, però magari sono cubani anticastristi. Ci si dimentica quello spesso, che controllano molto.
Questo è un altro problema grosso. Ma insomma, attualmente Romney appunto ha totalmente colmato il divario precedente ed è in vantaggio di quasi 3 punti percentuali. Viceversa, in un altro stato cardine, che è quello dell'Ohio, Obama rimane in vantaggio di qualcosa più di 2 punti. Giovedì, tra l'altro, corre a dargli manforte Bruce Springsteen. Springsteen d'altronde ha tanti pregi, ma su questo si può dire di no invece. Ma d'altronde la situazione americana è questa: dualismo democratici repubblicani. Springsteen è assolutamente schierato dalla parte dei democratici, quindi dalla parte di Obama. Giovedì andrà appunto a tenere un concerto in Ohio, sperando di consolidare questo vantaggio dello stesso Obama. Però andiamo a prendere di Springsteen una canzone che è tutt'altro che celebrativa di quella che è la realtà statunitense.
I got a coin in the palm, I can make it disappear. I got a card up my sleeve, name it and I'll pull it out your ear. Got a rabbit in my hat, if you wanna come and see, this is what we'll be, this is what we'll be. I got shackles on my wrist, soon I'll slip them and be gone. Chain me in a box in the river, and I sing in this song. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be.
E dunque questa cosa che si chiama Magic e che inizia in questa maniera: ho in mano una moneta, posso farla scomparire, ho una carta nella manica, dimmi quale e lo farò uscire dal tuo orecchio, ho un coniglio nel cilindro, se vuoi venire a vedere, è così che andrà, è così che andrà. E dunque Springsteen, che coglie perfettamente una classica figura statunitense, che è quella dell'imbonitore, del girovago, dell'illusionista, che va di città in città e per l'appunto abbindola la folla dei creduloni.
All it needs a volunteer, I cut you in half while you're smiling.
Allora, Springsteen canta This is what will be.
Sembrava questa molto in tema con le presidenziali.
Eh sì, questa è cosa, è ciò che sarà. Però io invece volevo dire ciò che è al momento. Allora, qui ci chiedono: ricordatevi di inserire i codici HTLM dal sito Raspberry, inserirli nei propri forum. A quali codici vi riferite? Perché, ad esempio, il codice HTML, lo script che manda in, che si può embeddare sul proprio sito, è quello ovvero del player della radio, è già disponibile alla voce Goodies Widget. Io non so se immaginavate altri script, nel caso fatecelo sapere che pubblichiamo anche quelli, però già da ora sotto la sezione Goodies in alto a destra sul sito, al link Widget, potete copiare e incollare lo script del player di Raz24 per embeddarlo sul vostro sito. Federico.
Benissimo, abbiamo recuperato un po' di terreno, a questo punto spazio a Ferdinando. Ferdinando, questo tema, allora, Siria sicuramente tira aria di escalation, c'è questa ricerca più o meno insistita del casus belli, però c'è la posizione strana della Turchia. Tu hai scritto un articolo la settimana scorsa che prospettava Erdogan come un abile statista, perché sembrava che stesse individuando una posizione, diciamo, non di totale subordinazione agli Stati Uniti, quindi di apertura alla Russia. Però poi negli ultimi giorni c'è stato questo episodio dell'aereo dirottato siriano.
Completamente demente, proprio a provocare più che la Siria la Russia. Cioè, ci mancava solo fosse un aereo russo, stavo già
con cioè, i missili.
C'erano l'arma Cleopatra a Roma, c'erano veramente sirene d'allarme. Su, sarebbe veramente
Matrioska, come si chiamano i missili che si scompongono in sottomissili?
Invece, è un tentativo, vediamo, un mediatico di coinvolgere sempre di più la Russia per farla diventare sempre di più il cattivo. Un'informazione che viene data male, perché dice c'erano sull'aereo i componenti del radar destinato probabilmente alle batterie antimissili, probabilmente. No, c'è una cosa, questione si chiama anche legalità internazionale, che si dimentica. Erano imbarcate a bordo di materiali che legittimamente possono stare a bordo e che non sono su nessuna lista di embargo, contrariamente alle armi che passano ai ribelli, ai consiglieri militari e altri terroristi pagati che invece stanno dalla parte dei ribelli. Non con questo non voglia sostenere Assad, si vorrebbe sostenere una situazione,
questo lo abbiamo scritto, una soluzione innumerevoli volte.
Senti Ferdinando,
pacifica,
ma
per il popolo siriano,
no, ma spiegami una cosa, perché oggi sembra che abbiano anche fermato un aereo armeno.
Sì, anche lì si è scattata subito la notizia, aereo armeno costretto ad atterrare, più tecnicamente aereo armeno obbligato ad atterrare. Infatti il capo della linea aerea armena ha detto no, nessun problema, era una procedura prevista, perché per far passare un aereo armeno, intanto ricordiamo che Turchia e Armenia hanno frontiere chiuse, quindi già se vogliamo è un'eccezione al limite, dice manda materiale umanitario ad Aleppo, scusa sai com'è, non mi fido. È un aereo dedicato, quindi chiamiamolo quasi un charter umanitario, non un aereo di linea normale su linee aeree predefinite, stabilite dalle organizzazioni internazionali, quindi non dovresti toccare. Quindi ha detto bene, arrivate, lo ispezioniamo noi e poi lo mandiamo ad Aleppo. Quindi una situazione più che, diciamo, normale, non da avere la marchetta breaking news in rosso, che uno va a dire oddio che hanno fatto.
Sì, allora, che poi in realtà serve invece no, diciamo a sminuire in qualche modo proprio la chiarezza dell'episodio dell'aereo siriano.
L'altro secondo me è atto di pirateria pura e dura, ma come fu quell'americano di Sigonella, solo che riesci a far credere l'opinione pubblica con le tifoserie informando male. Che sì, ma su questi Sigonella c'erano i terroristi, faceva parte di un patto fra due stati sovrani. Ma infatti, vuoi fare pirateria, non lo fai atterrare a casa.
Ma infatti questa tematica che ha sollevato Ferdinando del diritto internazionale è un punto caldo, perché già ci sarebbe molto da eccepire poi su quello che viene stabilito in astratto sul piano normativo, ma quantomeno una volta che lo si è stabilito lo si rispetti. Invece qui abbiamo un diritto internazionale asimmetrico, elastico, mutevole.
No, ma è questo, soprattutto questo gioco, l'unica cosa che vede la parte abbastanza chiara, perché il resto ogni giorno si capisce meno, sempre sull'orlo della guerra, poi sempre ha tirato fuori dal cappello la soluzione, magari concordata con Mosca, poi la vai a provocare. È che c'è veramente il gioco di la Russia deve sembrare il cattivo di torno sulla Siria, quello che appoggia Assad, quella che magari appoggia anche l'Iran, che appoggia tutti i cattivi del mondo, e Putin è cattivo con le Pussy Riot, magari non dici che c'è un gruppo turco dove alle cui componenti hanno fatto di peggio, non erano nemmeno andati in moschea, ma spacchi un braccio una violinista, per fuori il timpano una cantante, un po' peggio, ma quelli, chi se ne frega, poi fanno folk, non servono.
Su questo fammelo ribadire, come sempre rivolto a chi già non ci segue abitualmente, chi non è nostro abbonato, ma insomma tutti questi temi che adesso Ferdinando sta richiamando in una rapidissima carrellata sono invece stati oggetto di articoli specifici, e quando c'è stato bisogno di ritorni sulla notizia trovate, se lo ritenete opportuno, tutto su ilribelle.com.
Sì, quindi per andare a chiusura, in maniera tale che ogni proposta russa, come l'importante appoggio che diete al piano Annan, passino per noi, in realtà pensano a qualcosa dietro, boicottano, sì, stanno boicottando il tentativo di portare a una guerra in quella zona, difendono anche i loro interessi, hanno una base navale là. e non se ne andranno, è l'unica che hanno i mediterranei, se non lasciando dietro di sé un paese almeno stabile, certo non nel caos totale, non in mano ai nemici, certo non si mettono i turchi che sono storicamente i loro nemici.
Perfettamente chiaro.
Il pericolo che c'è lì è che fra Turchia e Russia, se li chiami alla guerra, non aspettano altro proprio come popolo.
Perfettamente chiaro, Valerio.
Guerra, 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 ti prego di non anticipare il prossimo tema perché il brano è eloquente, devo dire.
Va bene, e allora, quindi diciamo, volevo tirare un momento i fili su questa questione qui, Ferdinando. Quindi l'impressione che ho avuto io, che appunto seguo indirettamente tramite i tuoi articoli e altre cose, eccetera, è che però, diciamo, Erdogan stia facendo innanzitutto una partita di come se stesse alzando la posta in gioco, quindi l'utilità della Turchia rispetto a...
La Turchia è utile, potrebbe essere quello delegato a fare la guerra in zona se si degenera.
Per poi assorbire la NATO, suppongo.
Assorbire la NATO, l'esercito turco non ne ha nemmeno bisogno, almeno parlo proprio tecnicamente di esercito, poi marina e aeronautica è un'altra cosa, anche perché la Turchia le perdite se le può permettere. Se in una battaglia gli muoiono 1000 soldati contro 10.000 siriani, la festeggiano in piazza come una vittoria. Non vanno, sì, faranno dei bei funerali di Stato, ma non piangeranno come noi se ne muore uno o due in guerra, che si deve fare la guerra, ma senza sporcarsi le mani. Quindi noi possiamo permetterci l'azione aerea mirata. Comunque era un professionista pagato per quello, non un soldato di leva. Per il turco sei un soldato, servi la tua patria, è un esercito di popolo come quello israeliano, magari come quello svizzero.
E quindi in qualche modo pronto,
quindi
a lasciarsi
sono loro, però quello che rischia è che i vantaggi finiranno in mano ai sauditi o agli statunitensi. Ricordiamoci, i turchi sono musulmani, ma sono turchi, non sono arabi. Sono quelli che sono stati cacciati a calci in culo 100 anni fa via Lawrence d'Arabia, che ha sostituito i turchi con gli occidentali. Quindi deve stare molto attento. C'è chi ha detto può essere il suo Vietnam, perché se lui entra dentro e fa il turco rischia che riaccende un nazionalismo arabo antiturco, che noi può anche venire comodo perché se la prendono con lui e non con l'Occidente, però potrebbe essere, a quel punto chiama in causa la NATO e diventa un ginepraio inestricabile.
Un'altra partita evidentemente connessa con le presidenziali statunitensi del 6 novembre.
Ma prima non si muove nulla.
Assolutamente no.
Finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità.
L'Edoardo Bennato delle origini, lo stiamo recuperando in queste prime puntate di Noi nel Mezzo in questo ottobre, perché è veramente perfettamente in linea, cioè era secondo me fulminante nella sua essenzialità. Questa chitarra è questo strano strumento a fiato poverissimo che si chiama appunto kazoo, che dà questa strana tonalità. E che è ironico di per sé, uno strumento che nasce in questa maniera e che serve perfettamente allo scopo, ma insomma ci sono sempre i buoni che sono lì per arrivare, che promettono di venire a mettere le cose a posto, semmai a fare una guerra, ma che naturalmente sarà l'ultima guerra che ci sarà. A proposito di questi buoni, c'è questo Nobel che è stato dato all'Unione Europea, questo Nobel per la pace. Scriveva giustamente Ferdinando venerdì commentando a caldo la notizia. Devo dire che è una notizia che anch'io appena l'ho vista sono rimasto attonito. Ecco, tra l'altro me l'avevano segnalata per telefono e sono immediatamente, subito dopo la telefonata, sono andato a vedere. Diceva giustamente Ferdinando, credevamo di averle viste tutte con il Nobel preventivo ad Obama.
Ma poi c'è stato il Nobel per la pace sociale all'Unione Europea. Ah, no, è pace e basta, perché per la pace sociale, divertente, danno il Nobel all'Unione Europea per la pace. Beh, il paese pacifico per eccellenza, che è la Svizzera, che non è pacifico per niente, è solo neutrale.
Certo.
E se riesce a essere neutrale è perché ha delle forze armate di popolo cazzutissime, almeno per la difesa. Risulta che a settembre hanno fatto delle importanti esercitazioni militari proprio in previsione di scenari che comportino il sorgere di una violenta instabilità in Europa. Come dire, temiamo che l'Europa andrà nel caos più totale da guerra civile, non solo l'Italia, ma che Germania, Francia intorno, quindi l'esercito svizzero a difesa di se stessi e delle banche, perché forse quelli che più se ne fregano delle banche sono gli svizzeri popoli, dicono finché mi portano soldi va bene, se mi portano guerra, no, ogni cittadino svizzero ha un fucile in casa, ce lo teniamo.
Mi chiede una cosa, se i lingotti d'oro sono antiproiettile?
Non abbastanza, pure se si fondono nell'incendio li rifondi un'altra volta, così magari scompare anche il marchio con la svastica.
Li possono recuperare. Tra i media che si sono occupati di questo Nobel dato appunto per la pace all'Unione Europea, c'è stato anche l'Huffington Post e c'è stato un editoriale.
Quale,
di
quello
Lucia?
Serio? O
quello italiano. Non che anche quello americano, sì, sia chissà cosa, assolutamente no, perché poi alla fine è tutto un grosso successo editoriale, ma non significa naturalmente che poi sia particolarmente interessante, se non per capire invece le dinamiche dei media, e questa è un'altra chiave di lettura importantissima. Molte volte le cose non sono importanti di per se stesse. Io penso per esempio, non so, al successo del Codice da Vinci, che dal punto di vista letterario e culturale è del tutto irrilevante, dal punto di vista invece mediatico può essere interessante, come, ma insomma se n'è occupata Lucia Annunziata, la quale ha avuto da eccepire, non era d'accordo stavolta.
Attenzione.
Beh sì, stavolta devo dire che ha preso posizione, ha detto, dice no, attenzione, sarebbe come dare il Nobel della generosità all'esattore delle tasse. E quindi il paragone era indiretto, ma era abbastanza centrato. La cosa che mi ha colpito invece, questa vale la pena, su questo poi magari una volta faremo una parte di una puntata.
Per contestare l'Annunziata, se l'esattore delle tasse è svedese e mi restituisce le tasse in servizi, è più che motivato, cioè non è che se l'esattore delle tasse fa il suo mestiere.
Sì, in questo fosse essendo italiana, aveva in mente invece l'esempio italiano. Mi colpivano però, diciamo, appunto anche i commenti poi di quelli che sono intervenuti, e su questa è una tematica alla quale io e credo noi tutti siamo molto sensibili. Vedi il fatto di quelli che hanno, i lettori intendo dire, che hanno una tale smania di intervenire che in realtà non leggono attentamente quello che è stato scritto e quindi si lasciano travolgere appunto da questa smania e rispondono a modo loro.
L'articolo, il tuo articolo che parla di questo, si chiama Non capisco però intervengo, lo dico a beneficio di quanti ci seguono, ogni tanto vanno a spulciare ciò che avevamo già scritto, però il tema è...
Questo è un classico, ma insomma ci sono quelli che appunto non si prendono neanche la briga, non tanto di acquisire una competenza specifica sull'argomento trattato, che forse è troppo pretendere, appunto in questo desiderio di intervenire a tutti i costi, ma addirittura non leggono neanche attentamente quelle 10, 15, 20, 30 righe che sono appunto l'articolo che poi vanno a commentare. E quindi insomma, diciamo, l'Annunziata tira fuori questo paragone, cioè quello che interviene dicendo il paragone è sballato, ma si capisce benissimo che in realtà l'articolo non l'ha letto ma l'ha soltanto sbirciato. E quindi insomma, a maggior ragione in questa situazione poi può accadere quello che effettivamente è accaduto, vale dire che il Nobel per la pace venga dato intanto ad una organizzazione così ampia,
sì,
come l'Unione Europea.
Molte organizzazioni l'hanno già avuto, che questa è un'organizzazione che è quasi a uno Stato, come se uno disse, avessero dato il premio per la pace preventiva ad Obama agli Stati Uniti.
Ma infatti esatto,
che è anche
più...
giusto, voglio dire, allora lo dai a... E poi va a sapere chi, al Presidente della Commissione, al Presidente del Parlamento Europeo.
Esattamente.
Ma, scusa, lo dici, lo diamo ai cittadini d'Europa.
Io lo darei ad Ahmadinejad già da questo punto, perché dopo tutto quello che sta subendo, dopo, questo ancora non ha scatenato una guerra.
Perché sta finendo di preparare.
Su questo, allora, la motivazione per l'Europa c'è, perché con quello che stiamo subendo da 70 anni a questa parte di angherie dagli Stati Uniti, siamo un paese veramente pacifico, perché
veramente
pezzo...
pacifico, pacifista, pacioso, ecco, non sempre sono sinonimi.
A proposito di buoni, non so se volete fare altri commenti sulla storia dell'Unione Europea, però c'è uno dei buoni del nostro paese che sta facendo venire fuori tutta la sua bontà, ed è Massimo D'Alema, il quale ha detto proprio due istanti fa: mi candido solo se il PD, se il partito me lo chiede. Siccome c'è il partito, vuol dire la nomenclatura, la sua espressione, se lui se lo chiede si candida praticamente, però lo dice, insomma, mi candido solo se.
Perché viceversa la Turco ha detto: io mi ritiro a condizione che però tutti, quindi certo. Non sta venendo fuori veramente, poi finisce che
poi naturalmente... ci sono alcune formazioni che dicono, non parlo della destra Mulino Bianco, che dicono: perché non posso, adesso non può esserci un partito come il PD?
Ecco, come mai?
Cioè, come mai?
Bene, vi lasciamo con questo amletico interrogativo. È prassi ormai in queste prime puntate chiude con un pezzo carico di energia, rock o giù di lì, o giù di là. In questo caso andiamo a prendere quello che si chiama one shot in gergo, vuol dire il pezzo che una tanto viene tirato fuori da un gruppo assolutamente minore, da un artista assolutamente di secondo, terzo o quarto piano, e che però, come si dice, fa un 13 al Totocalcio o un 6 al Super Enalotto e diventa un grande successo. Il pezzo è, diciamo, più simpatico forse che di valore, lo firmano gli Opus, si chiama Live is Life.
Radio24.com.
Sorry as the fool who trades his soul for a Corvette. Thinks he'll get the girl, he'll only get the mechanic. What's missing? He's living a day he'll soon forget. That's one more time around. The sun is going down, the moon is out, but he's drunk and shouting, putting people down. He's pissing, he's living a day he'll soon forget. Counts his money every morning, the only thing that keeps him horny. Locked in a giant house that's alarming, the townsfolk they all laugh. Sorry is the fool who trades his love for high-rise rent. Seems the more you make equals the loneliness you get. And it's fitting, he's barely living a day he'll soon forget. That's one more time around, and there is not a sound. He's lying dead, clutching Benjamins, never put the money down. He's stiffening, we're all whistling, a man will soon forget.
Thank you. This is Mike McCready. We're gonna start this next one.
Sono le 18:02. Buon pomeriggio. Azzurri verso la Danimarca, avversaria domani a Milano nella quarta gara di qualificazione mondiale. Resta in dubbio Gigi Buffon, una paventata assenza che ha già scatenato le polemiche in ottica Juventus-Napoli. Linea al nostro inviato.
A Milano nessuna sorpresa, piove da molte ore. Gli azzurri provenienti da Firenze in treno in serata si alleneranno al Meazza e Prandelli saprà se Gigi Buffon, vittima di un affaticamento muscolare, potrà scendere in campo domani con la Danimarca. In preallarme De Santis. Qualcuno maligna in vista di Juventus-Napoli di sabato prossimo, non ci sta il presidente federale Abete.
Buffon ha un affaticamento muscolare, grande rispetto per tutte le società, maggiore rispetto ancora, ma questo lo dico come cittadino, non come presidente della federazione per la nazionale italiana che rappresenta a tutti.
E stasera tornerà in ritiro Cristian Maggio, questa mattina divenuto papà di Mattia. Secondo le ultime prove a Coverciano con la Danimarca, Maggio sarà sostituito da Abate, mentre a sinistra Balzaretti sarà preferito a Criscito. Davanti torna Balotelli a fianco di Osvaldo. Da Milano, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
Cambio della guardia alla guida della Pro Vercelli. Il club piemontese, attualmente in Serie B, ha esonerato Maurizio Braghine, scelto come successore Giancarlo Camolese. Mercoledì la presentazione ufficiale. Le grandi rivali Siena e Milano, protagoniste dei posticipi della terza di Serie A di basket, i campioni d'Italia attesi a Varese, l'Emporio Armani di Scena ad Avellino, entrambe le gare alle 20:30. Formula 1, sarà Nico Hülkenberg a sostituire il messicano Sergio Perez alla Sauber. Proveniente dalla Force India, il pilota tedesco ha sottoscritto il contratto con il team svizzero al termine del Gran Premio della Corea, dove è giunto sesto. Volley, giornata di riposo oggi al Mondiale per Club in Qatar, dove ieri Trento ha ottenuto la matematica qualificazione in semifinale. Domani i campioni in carica si giocano il primato del girone nello scontro diretto con i brasiliani del Cruzeiro. Intanto si è svolto il sorteggio dei gironi degli europei maschili in programma il prossimo anno in Danimarca e Polonia. L'Italia trova Danimarca, Bielorussia e la vincente dello spareggio tra Grecia e Belgio. E per ora è tutto, a più tardi.
V-
Vittorio Grilli, ministro dell'economia per volontà di Mario Monti, ne dice un'altra delle sue. Pochi giorni fa se n'era uscito con la richiesta o con la pretesa di non definire manovra l'intervento da 12 miliardi deciso dal governo nell'ambito della legge di stabilità. Adesso ritorna sul tema e in un'intervista a Repubblica ci ricama su questo sconcertante ghirigoro. Che lo stesso